Allora, con la presenza di 63 comuni, corrispondenti al 65,2% della 65,2 è uguale. L'assemblea è regolarmente costituita e cominciamo a escutere l'ordine del giorno. Non ho da fare comunicazioni da parte mia, non so se ne ha il presidente del consiglio direttivo. Quindi vedo il sindaco di Montevarchi che chiede la parola e gliela cedo volentieri. Prego.
Sì, grazie Presidente. Chiedo la possibilità di anticipare al primo punto l'ordine del giorno che ho presentato come Comune di Montevarchi, che è un punto particolarmente importante per il Valdarno e non solo, quindi ci tenevo a discuterlo in questa assise adesso, perché poi non riesco a stare per tutto il tempo. Quindi se c'è possibilità mi farebbe piacere iniziare con questo. Grazie.
Avete tutti ricevuto l'integrazione che abbiamo inserito dopo il punto 4, quindi il sindaco di Montevarchi chiede l'anticipazione a questo punto ora, quindi al punto 3 sostanzialmente, dell'ordine del giorno che ha inviato in data 8 maggio. Quindi pongo ai voti la richiesta di spostamento, a meno che non ci siano altri interventi sull'argomento, ma non credo perché è una questione di ordine del giorno per l'appunto. Quindi chi è favorevole a spostare, quindi ad anticipare l'ordine del giorno? Giù? Contrari? Allora, ci dite i nomi? Sovicille Chiusdino. Murlo.
Sarchiano Fondelli.
Quali? Bene.
Anch'io perché devo andare via, anch'io con Civitella, con Padania o Cinigiano.
Astenuti? Nessuno. Un attimo si fa i conti, eh. Bene, allora l'anticipazione a questo momento dell'ordine del giorno presentato dal Comune di Montevarchi è approvato con il 70,58% dei voti favorevoli. Pertanto inviterei il Sindaco di Montevarchi a proporcelo.
Sì, grazie Presidente e grazie ai comuni che hanno permesso l'anticipazione. Sarò sintetica, ma per me presento questo documento a titolo appunto come Sindaco di Montevarchi, ma come dicevo è una questione che riguarda il Val d'Arno, ma una responsabilità dell'ATO occuparsi di un piano d'ambito impiantistico e quindi fare una proposta, così diciamo siamo stati, quello è stato richiesto dall'assessore regionale Frassoni ormai più di un anno fa all'incontro con tutti i sindaci, quello di fare una proposta tramite l'ATO per capire in che direzione andare dopo la chiusura in teoria del 2021 prevista appunto per Podere Rota. Podere Rota, per chi non lo sapesse, è la seconda discarica per dimensione del l'ATO, è in un'area particolare perché è nelle balze, quindi in un luogo artistico, paesaggistico di grande valore, si ritrova nelle opere di Leonardo, eppure stranamente siamo riusciti a fare una discarica che è lì da 25 anni, perché è già stata prorogata, che ha generato quindi dei forti danni all'ambiente, a tutta l'opportunità turistica dell'area, ma anche grossi danni alla salute e anche problemi odorigeni appunto per i comuni limitrofi che purtroppo possono testimoniare. Addirittura si riscontrano, c'è il sospetto del riscontro nelle acque di valori sotterranei come cloruro, l'ammoniaca e l'arsenico. Noi crediamo che dopo 25 anni di sfruttamento del territorio valdarnese, con un limite che è stato stabilito anni fa della chiusura della discarica al 2021, in linea con le direttive regionali e quindi la contrarietà al rinnovo dell'ampliamento delle discariche che vanno a scadenza e di nuove discariche, pensiamo che sia responsabilità nostra, di tutti i sindaci, proporre un'alternativa naturalmente fattibile che permetta di trovare una soluzione realistica. Allora, quello che noi oggi nel documento presentiamo è la richiesta naturalmente della cessazione e di tutta la procedura di bonifica di Podere Rota al 2021, ma contemporaneamente anche la cessazione dell'accordo interambito con l'Ato Centro, che scade proprio nel 2021. L'Ato Centro conferisce a Podere Rota 100 tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno, cioè il 60% dei rifiuti che arrivano da Podere Rota arrivano dal Lato Centro. Allora, è la regione stessa a dire che ogni ambito deve essere autosufficiente, che ogni area deve essere autosufficiente. C'era, questo ve lo documento, c'era addirittura una delibera assembleare, la numero 10 del 18-4 del 2000, no, aspettate, del numero 49 del 31-10-2013 del Consiglio Provinciale di Arezzo, dove testualmente diceva che in via definitiva e per iscritto si assumeva l'impegno di ottenere la condizione di autosufficienza di Ato Toscana Centro entro il 2021, con la cessazione conseguente dei conferimenti presso Podere Rota e l'esclusione di ulteriori proroghe della vita della discarica. Allora, siamo purtroppo nel 2019 e l'Ato Centro non ha assolutamente nessuna progettualità in tal senso. Allora, credo che sia un segno anche di responsabilità nostro nel rispetto degli accordi presi e di quanto dichiarato anche in passato sul fatto che una discarica dopo 25 anni e quindi un territorio abbia fatto il suo corso, e soprattutto che il Lato Centro si responsabilizzi e che si gestisca il 60% dei rifiuti che poi portano all'esistenza della discarica. Il progetto quale sarebbe? Quello di arrivare al 2021 rispettando comunque l'accordo con l'Ato Centro, ma non rinnovandolo. Il fatto poi che ci sia in corso appunto una progettualità riguardo ad un efficientamento di San Zeno e con la creazione poi del biodigestore, da calcoli che abbiamo fatto è possibile spostare quindi i rifiuti da Podere Rota a San Zeno, permettendo quindi a tutto il Valdarno di diventare autosufficiente. Quindi la soluzione che noi proponiamo è una soluzione concreta che permetterebbe quindi di non creare nuove strutture, di sfruttare quelle esistenti e di partire con un'operazione di bonifica di un territorio che per 25 anni è servito non soltanto al Valdarno al lato sud, ma in particolare al lato centro. Andando pienamente nella direttiva previste appunto dalla Regione Toscana, che è quello di non, come ho detto, non prorogare appunto le concessioni alle discariche esistenti, non crearne altre, andare verso l'autosufficienza dei territori. Noi come provincia d'Arezzo saremo autosufficienti, come Lato Sud saremo autosufficienti, quindi la questione torna al lato centro che ha la responsabilità di risolverla. E poi mantenendo quindi il concetto di prossimità e di contenimento dei costi, perché questo permetterebbe comunque di non avere nessun aumento sulla tariffa dei cittadini, e questo naturalmente è un elemento fondamentale che abbiamo valutato. E poi continuare naturalmente però ognuno di noi in una politica virtuosa per arrivare all'obiettivo della differenziata, che purtroppo ahimè è particolarmente bassa ancora in questo momento, del 70%, che è l'obiettivo appunto che la Regione e anche l'Europa ci pone, e che noi poi come amministratori dobbiamo cercare appunto, attraverso anche sistemi ma soprattutto un'educazione mirata, dobbiamo cercare appunto di far aumentare. Quindi nella prospettiva di arrivare un giorno, ci auguriamo, alla chiusura di tutte le discariche e degli impianti, per il momento c'è un'alternativa realistica, fattibile, che non ha costi aggiuntivi per i cittadini, non ha costi per nessun territorio, ma si va a bonificare un'area di prestigio turistico ambientale importante, che è stata vergognosamente sfruttata, perché al di là della necessità in passato di una discarica, sicuramente quello non era il luogo idoneo. E soprattutto, se appunto appoggiate questo documento, come Ato Sud avremmo quindi assolto il nostro compito, e quindi in maniera responsabile daremo un atto di indirizzo alla Regione, che comunque avrà poi la responsabilità di fare una scelta. Però credo che l'Ato non si possa permettere di essere inadempiente rispetto al nostro compito di dare una prospettiva, e di dare una prospettiva realistica e fattibile. Quindi vi chiedo di valutare appunto il nostro ordine del giorno nella prospettiva di poter risolvere comunque, avere finalmente comunque un'autosufficienza nella gestione dei nostri rifiuti, senza andare a creare nuove realtà, ma permettendo di rispettare gli accordi presi, quelli già anche espressi nel 2014 in provincia di Arezzo. Grazie.
Sì, grazie Sindaco Chiassai. Io in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo vorrei chiedere all'Assemblea, preso tenuto conto della relazione appunto che ha appena presentato il Sindaco, di rimandare la votazione al momento in cui l'oggetto dell'argomento è stato discusso in Consiglio Direttivo, così come è stato fatto per altri temi o per altri impianti di cui insomma... Allora, la mia richiesta nasceva, però cioè, ci tengo a precisare perché ho fatto questa richiesta di una votazione, perché il documento è un documento che, come avete visto, assume degli impegni, che quando si va a votare degli impegni così stringenti, ma così anche puntuali, che presuppongono anche delle valutazioni tecnico-economiche, non vuol dire, io ora non vorrei esprimere il mio parere di favore o contrarietà, non è un problema di parere, è un problema di metodo. Cioè io credo che andare ad approvare un documento che non ha l'istruttoria tecnica a supporto di tutta una serie di valutazioni che poi possono essere, ripeto, condivisibilissime, credo che si rischi di prendere decisioni senza l'adeguata appunto le adeguate elementi di tecnici che devono essere a supporto del problema. Solo per questo, non c'è nessun altro pregiudizio.
Si dà la possibilità di presentare un ordine del giorno che a voi è arrivato e la possibilità di presentarlo, poi la parte tecnica non mi può dire no, va valutata, non si può votare. Allora noi si esprime il nostro parere politico, poi voi vi potete riservare di fare le vostre valutazioni, però siccome noi il documento l'abbiamo presentato, è arrivato a tutti, quindi penso che tutti abbiano avuto tempo di leggerlo, anche la parte tecnica poteva fare le sue valutazioni. Detto questo, io chiedo il voto, quindi che l'Assemblea si esprima adesso sull'ordine del giorno presentato, poi se la parte tecnica dice che ci devono essere fatte valutazioni, che comunque noi abbiamo fatto perché non stiamo a fare una proposta campata in aria, cioè non è che quando veniamo a fare proposte di questa tipologia non studiamo prima la fattibilità della soluzione, poi ci dirà se verrà eventualmente bocciato o modificato dalla parte tecnica, però la nostra volontà secondo me deve essere messa al voto.
Va bene, io prendo atto sì di questo, rispondo scusa un attimo, semplicemente dicendo che rispetto a qual è stata la procedura che abbiamo sempre adottato per, e cioè di portare in consiglio direttivo, non parlo di parte tecnica, una valutazione che poi si è, come dire, avvalsa dei contributi tecnici ma anche dei contributi politici, tecnico-politici, quindi chiaramente. Io lo chiedo perché anche a me mi è arrivato, come a voi, mi è arrivato un ordine del giorno dove c'è stato scritto espressamente che non è passato dal consiglio direttivo, quindi il presidente ha ritenuto di portarlo all'assemblea, io ne prendo atto, però come consiglio direttivo, come presidente del consiglio direttivo, dico che a mio modo di vedere, per quella è stata la procedura adottata in tutti questi anni su tutte le problematiche, dovrebbe essere passato in consiglio direttivo, il che non vuol dire, ripeto, se il presidente ritiene di sottoporlo ai voti e quindi poi dopo con la riserva che comunque il consiglio direttivo faccia la sua espressione, io non ho nulla in contrario, mi sono sentita come presidente di sollevare il problema di procedura da questo punto di vista.
Buonasera a tutti. No, io in merito a questa discussione metto in evidenza due fattori. Il primo fattore è che la lettera d'accompagnamento di questo ordine del giorno è dell'8 maggio ed è indirizzata al Presidente, per cui c'era tutto il tempo eventualmente per convocare un direttivo e portare all'attenzione l'ordine del giorno, mi sembra significativo. Dall'altra parte, comunque vada, se l'Assemblea si vuole esprimere, credo che comunque non debba passare da un direttivo, cioè questo si mette in dubbio la sovranità dell'Assemblea rispetto a un organo che è di secondo livello per quanto mi riguarda, per cui ritengo che se l'Assemblea decide di esprimersi vale l'espressione dell'Assemblea, tra l'altro non è che si impugna o si dà una soluzione definitiva a quella che è la richiesta, si dice di avviare una trattativa nelle sedi competenti, per cui l'impegno è un indirizzo, poi è chiaro che come tale bisogna valutarne la fattibilità o comunque la perseguibilità, cioè non è che si impegna oggi a chiudere l'impegno, cioè l'accordo con l'Alto Toscana Centro.
Sono d'accordo sulla sovranità dell'Assemblea e non vorrei che il mio intervento sminuisse il ruolo dell'Assemblea rispetto al ruolo del Consiglio Direttivo. C'è un punto dove il motivo per cui ho chiesto il discorso di passare attraverso il Consiglio Direttivo, perché specialmente quando si chiede al punto 2, perché di dare il mandato al Presidente va bene, di avviare la trattativa sono d'accordo, è il punto 2 dove esplicitamente si chiede di non inserire nel piano d'ambito, quindi questa, fermo restando, ripeto, non c'è pregiudizio nelle mie parole a una posizione o un'altra, quindi dico soltanto che l'affermazione di non inserire vuol dire avere e poter supportare anche quindi mettere a disposizione dell'Assemblea valutazioni di tipo tecnico economico che possono quindi giustificare una scelta piuttosto che un'altra, ma è un metodo di procedura, quindi per quanto mi riguarda io ripeto, nel momento in cui è stato portato all'Assemblea, l'Assemblea è sovrana, il Presidente può ritenere di fare quello che è giusto.
Bisogna capire il senso, il significato che si dà a questo, perché io sono d'accordo, ma bisogna capire il significato che si dà.
Allora, io chiedo al sindaco di Montevarchi di confermarmi, visto che ne è la diretta interessata e colei che lo ha presentato, se mi conferma il fatto che questo è da considerarsi come atto di indirizzo, nel senso che mancando un'istruttoria di tipo tecnico che poi approda con un'approvazione e soprattutto con un atto deliberativo, perché questo non è un atto deliberativo in effetti, ma è un atto di indirizzo, di consentirmi di porlo in votazione, ma con la condizione che poi il Consiglio Direttivo ne istruirà i contenuti ed eventualmente, ritengo di sì, riporterà in quest'Aula il contenuto finale opportunamente istruito che riguarda l'utilizzo o il non utilizzo della discarica di Potere Rota. A queste condizioni sono disposto a metterla ai voti. Benissimo, accolgo favorevolmente l'assenso del sindaco di Montevarchi e quindi pongo ai voti questo, diciamo, questo atto di indirizzo. Se vogliamo discutere nel merito, se ne discute nel merito, per l'amor di Dio. Siamo qui per questo. Prego.
Con questa impostazione sono d'accordo e visto che c'è questa, diciamo, opportunità, credo che ad evitare qualche zinganetta, siccome a Firenze sono bravi a fare le zinganette, sarà bene chiarire anche che proprio per evitare questa ipotesi siamo molto più chiari, perché non si consideri solo l'accordo in essere con altro centro, ma che si escludano anche altri possibili accordi comunque all'uscio di casa, anche se non sono del lato centro, possono venire da altre parti in modo diretto e indiretto. Per questo la formulazione deve essere molto chiara nella decisione che riguarda l'indirizzo, ovvero di chiedere di non continuare, quindi di abolire sostanzialmente, di interrompere l'accordo con lato centro e di quelli eventuali che potessero essere individuati o necessari provenienti anche da altre aree della Toscana. E non solo, ma possono venire anche da altre zone dell'Italia. Allora siamo chiari fino in fondo. Si dice che la discarica di Potere Rota chiude nel 2021, ma riguarda tutti i possibili soggetti conferitori, non solo lato Toscana Centro, perché sennò sembra di individuare il colpevole, quando poi alla fine colpevoli sono tanti potenzialmente. Grazie.
Altri interventi?
Ecco, per raccogliere le indicazioni che mi pare siano emerse, da un punto di vista tecnico-deliberativo, proporrei questa formulazione. Allora, il mandato che viene dato al primo punto del dispositivo finale, che possiamo proiettare, così abbiamo sotto mano il testo. Ecco, allora, l'atto di indirizzo consiste, secondo la proposta della sindaca di Montevarchi, in tre punti. Il primo punto è un atto di indirizzo, quindi può essere sicuramente mantenuto perché è un mandato che viene dato al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di avviare una trattativa nelle sedi competenti. Quindi è un mandato avviare una trattativa. I secondi due punti, mantenendoli nel loro contenuto, lì farei però precedere dal punto di vista tecnico-deliberativo, proprio per confermare la natura di atto di indirizzo e non di disposizione deliberativa, con una frase molto semplice che è questa: di dar mandato al Consiglio Direttivo di predisporre apposita delibera da sottoporre a una prossima assemblea finalizzata a non inserire nel piano d'ambito. Cioè, quindi questa frase verrebbe, queste due frasi che verrebbero confermate, di non inserire nel piano d'ambito, di considerare il piano d'ambito, verrebbero confermate entrambe, ma proprio per dare una valenza di atto di indirizzo e non di atto deliberativo, farle precedere dalla frase di dar mandato al Consiglio di Direttivo di predisporre apposite delibere da sottoporre ad una prossima assemblea finalizzata a non inserire e considerare.
Bene, accogliendo questa, questo suggerimento del... Prego, prego signora.
Sì, assolutamente, se la formulazione diciamo poi non era corretta, naturalmente noi come Montevarchi l'obiettivo era quello di dare un atto di indirizzo, purtroppo altri poteri non l'abbiamo, quindi mai si è pensato di poter obbligare, quindi assolutamente riformiamolo in un italiano corretto per non dare adito a nessun dubbio. Però volevo, ecco, a questo punto, e fosse giustamente specificato, perché forse io l'ho sottinteso, ma è bene specificarlo nero su bianco, quello che ha detto il sindaco di Bucine, cioè appunto che oltre a non prorogare l'accordo interambito con lato centro non si accettino la provenienza di rifiuti fuori, sì assolutamente, quindi aggiungiamo anche questo dettaglio perché non ci siano fraintendimenti futuri, grazie.
Quindi questo sarà materia della fase istruttoria del Consiglio Direttivo, questa ultima cosa che di cui il sindaco Tanzini si è fatto latore. Allora ci date un minuto e si scrive e si... bene. Allora, la correzione semplice, mi faceva presente il direttore, il punto 1, di dare mandato al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di avviare una trattativa nelle sedi competenti per rivedere gli accordi interambito in essere con l'obiettivo dell'autosufficienza dei territori e la cessazione dell'impianto di potere rota dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti da Ato Toscana Centro o da qualsiasi altro territorio, così come emendato. Bene. E così con l'aggiunta indicata prima dal direttore lo pongo ai voti. Chi è d'accordo a approvare questo documento? Grazie. Giù. Contrari? Astenuti? Ora uno per volta, gliene dite. Scritto? Poi, su Viciglie Chiusdino, Rapolano, aspettate, Rapolano, no, aspetta, Murlo, Sarteano con delega, deleghe. Chiappato? Abbadia San Salvatore. Chiusi da solo. Sentito?
Sì.
Vai. Trequanda. Chiuso. Bene, facciamo due conti. Allora l'atto di indirizzo è approvato con il 72,51 dei voti. Passiamo a questo punto. Passiamo al punto, quello che è diventato in realtà il, se questo era il 2 bis, beh, è rimasto il 3. Approvazione del secondo accordo conciliativo con il gestore unico ai sensi dell'articolo 82 del contratto di servizio. Direttore, prego.
Questo argomento è stato oggetto di numerosi incontri, di numerosi confronti. Abbiamo acquisito degli spunti importanti dagli incontri effettuati, di cui il principale spunto è, rispetto all'impostazione precedente di questa delibera, che in precedenza era una delibera unitaria che affrontava sia il tema dell'accordo generale sia il tema degli interessi di mora per l'eventuale confluenza nell'accordo generale, cogliendo diverse sensibilità su questi temi, è stato valutato, direi di intesa con molti comuni, di scindere i due temi, portarli entrambi all'assemblea di oggi, sia nell'accordo, diciamo, base, sia nella parte interessi moratori, ma con due distinte delibere. Non solo, ma con la possibilità per la seconda delibera di avere una finestra temporale fino a fine anno, durante la quale potranno essere fatti eventuali ulteriori approfondimenti che l'Assemblea di oggi ritenesse di opportuno fare, potendo però contare su una sospensione di ogni iniziativa da parte di Sei Toscana. Quindi, approvando il primo accordo, ci creiamo le condizioni per poter trattare con i dovuti approfondimenti il tema degli interessi moratori, sempre che l'Assemblea già oggi non sia in grado di esprimere un orientamento, ma vista la complessità della questione abbiamo appunto creato le condizioni per poter affrontare il tema degli interessi di mora, che è il più complesso, in un momento successivo, entro la fine dell'anno. Quindi quello che adesso io rappresento è la prima delibera, ordine del giorno 03, che è quello che chiamiamo accordo di conciliazione. Accordo di conciliazione, e questo è un tema che vorrei sottolineare perché è importante rispetto alle valutazioni che vanno fatte, è un accordo che Ato stesso ha chiesto, cioè dobbiamo aver presente la situazione di partenza. La situazione di partenza, che resterebbe anche quella di arrivo se oggi non viene cambiata, è una situazione in cui il contratto di concessione del servizio rifiuti ha durata indeterminata. Questa è la situazione attuale. L'accordo approvato dall'Assemblea nel 2015, che ha previsto di regolare il credito di fine concessione attraverso l'allungamento della durata della concessione, senza però definire i criteri con i quali passare da un valore monetario come un credito a un valore di periodo, di tempo, come è un allungamento della durata, fa sì che oggi la concessione Ato Toscana Sud con Sei Toscana abbia durata indeterminata. Ecco, noi abbiamo tutti esperienza di questioni amministrative e sappiamo che in tutti i contratti, anche di diritto privato, ma comunque sicuramente nei contratti di diritto pubblico, è assolutamente necessaria la scadenza. Ecco, quindi l'accordo è un accordo chiesto innanzitutto da Ato per ripristinare la scadenza della concessione all'originario 2033. In questa richiesta di Ato si innesta un meccanismo negoziale. Perché le modalità di regolazione alternativa di questo credito, ricordiamo per un attimo come si è formato questo credito, la cui quantificazione puntuale non è ancora stata fatta, ma che nasce da una scelta fatta dall'Assemblea di Ato di calmierare le tariffe nei primi anni di avvio della concessione, riconoscendo al gestore un importo quantificato forfettariamente, 98 milioni nel 2014, 99 milioni nel 2015 e così via, che era inferiore al corrispettivo di preventivo di competenza, cioè quello che dal 2018 in poi utilizziamo per calcolare il PEF e le tariffe, riconoscendo oltretutto nelle delibere qual era il corrispettivo di competenza, 104 milioni. Quindi ci sono delle delibere, degli atti che dicono il corrispettivo di competenza di 104 milioni viene riconosciuto per 98 milioni. La differenza verrà regolata tramite un allungamento della concessione. Questi sono gli atti attuali. Quindi il non adottare la delibera di oggi significa restare in questa situazione. Restare in questa situazione con l'ulteriore, diciamo, problematica della regolazione alternativa di questo credito. Perché la regolazione alternativa più naturale è quella di porre a carico dei PEF, cioè di dire, bene, qual è questo credito? Mettiamo che resti solamente i 6 milioni nel primo anno, direi vero anche il secondo, il terzo e il quarto, c'era una differenza anche minore. Ma se anche fossero solamente quelli del primo anno, la soluzione più semplice e sicuramente più gradita da 6 sarebbe quello di porre a carico dei PEF dei prossimi anni, magari diluiti da qui al 2033, ma con un piano di pagamenti a carico dei comuni e delle tariffe dilazionato nel tempo a carico dei PEF. Quello che è stato negoziato è stato quello di evitare l'impatto sui PEF, di porre questa somma nell'ambito del generale subentro che a fine periodo il nuovo gestore avrà nella concessione. Quindi il gestore che nel 2033 vincerà la nuova gara o sarà magari un affidamento in house, perché da qui al 2033 potrebbero esserci anche delle società pubbliche in grado di fare il servizio. Quindi qualsiasi sia la soluzione che, ripristinando la durata, i comuni potranno deliberare, perché se non ripristinano la durata hanno le mani legate, ripristinando la durata potranno definire un nuovo concessionario, potranno definire dei nuovi accordi. Bene, il nuovo concessionario, secondo l'accordo che abbiamo negoziato con SEI, subentrerà nell'insieme dei rapporti e, come ho detto negli incontri, stiamo parlando di una concessione che vale 3 miliardi. C'è una concessione di 150 milioni l'anno per 20 anni, una concessione enorme. Quindi anche un importo importante, che potrebbe essere l'ordine di 10 milioni, è lo 0,3% del totale, cioè non è una somma che blocchi un gestore, oltretutto è anche dilazionata nel tempo. Quindi la soluzione negoziale che avremmo ottenuto con SEI è quello di dire: fino al 2033 non hai nessun pagamento, ti pagherà il gestore subentrante. I comuni non avranno, diciamo, oneri nei propri PEF. Qui c'è, anticipo, un emendamento che è nato dagli incontri fatti in più sedi e poi lo illustreremo tecnicamente, che ha lo scopo di dar mandato al direttore e subordinare la firma del contratto, quindi un mandato vincolante, ad un'espressa indicazione che all'atto della firma del contratto cessano ogni obbligazione a carico dei comuni, qualsiasi sia l'esito futuro del contratto. Quindi se anche il giorno dopo che il gestore avrà firmato subentreranno delle contestazioni, problemi vari, i comuni sono definitivamente liberati. E questo è oggetto di un emendamento che nasce da un incontro, e ringraziamo anche il Comune di Siena in particolare, che ci ha ispirato dal punto di vista tecnico e legale questa osservazione. Ecco, in questo negoziato, che ha due elementi che mi consentite essere importanti peraltro, 6 pone la richiesta di sistemare delle questioni pendenti. Quali sono queste questioni pendenti? Sono, 1, il riconoscimento dei lavori domenicali e notturni. Ecco. Allora, qui stiamo parlando non del pagamento del servizio prestato, perché il servizio prestato è già stato pagato in termini di ore lavorate secondo i criteri della concessione. Ma quello che qui si sta valutando è la maggiorazione dell'indennità domenicale che per contratto integrativo i dipendenti di 6 prendono. Sono 48 euro al giorno. Nell'arco di questi 5 anni, perché gestendo questa partita all'interno del credito di fine concessione, noi abbiamo tutto l'interesse a chiudere quanto più possibile per evitare impatti sui PEF. Quindi abbiamo inserito anche il 2018 in questo calcolo, proprio per evitare ogni richiesta sul 2018, oltre che sugli anni precedenti, sui nostri PEF. Complessivamente in 5 anni questo vale 1.100.000, che è una cifra importante, ma che dobbiamo sempre tenere presente che la grandezza del nostro ambito, grandezza territoriale, che ricordo è l'ambito più vasto d'Italia, fa sì che ogni partita abbia dei numeri grossi, ma se poi la traduciamo in rapporto ai singoli comuni, per 5 anni 1.100.000 sono 11.000 euro per comune, sanando una partita di 5 anni di pregresso. Negli anni futuri, questo si applicherà anche negli anni futuri, con ulteriori restrizioni che in particolare prevederanno che solamente i servizi domenicali e notturni espressamente autorizzati dai comuni saranno addebitati con questa maggiorazione. Non solo, ma tutti i comuni che non hanno il servizio con dipendenti 6, ma hanno il servizio con cooperative, essendo le cooperative non tenute al contratto integrativo di lavoro, non viene riconosciuta la maggiorazione. Quindi, in questo negoziato, che non è mai facilissimo, in questo negoziato 6 ha chiesto, 1, di chiudere questa questione pendente che da alcuni anni è aperta. È una questione che nel capitolato di gara non era disciplinato. Cioè il capitolato diceva che tutte le ore fatte, di giorno, di notte, non precisava nulla sull'orario di svolgimento dei servizi e applicava genericamente le tabelle ministeriali che disciplinano solamente l'orario ordinario e feriale. Non era contemplato tra le 100 cose che il capitolato di gara, che era indubbiamente molto articolato, non ha contemplato questo. Quindi era una vacatio del capitolato di gara che va sanata a fronte di una puntuale rendicontazione che si è fatto testa per testa, servizio per servizio, comune per comune, di quelli che sono stati gli lavori domenicali e notturni fatti limitatamente, ripeto, alla maggiorazione. È solo quella di cui stiamo parlando, non del costo complessivo. Un'altra questione simile a questa riguarda le raccolte differenziate che nel momento in cui vengono portate alle piattaforme di recupero genero in gran parte dei recuperi di materie prime secondarie, ma per una parte, che è circa il 20-30% a seconda della frazione, genera degli scarti da portare in discarica, che 6 deve andare a prendere e deve portare in discarica. Questo è un costo vivo di un trasporto che noi abbiamo valutato con una ricognizione puntuale attraverso una serie di calcoli, e questo nell'arco dei 5 anni vale complessivamente circa 600.000 euro, quindi sono 150.000 euro all'anno. Sempre cifre apparentemente importanti, ma dovete dividerle per 100. Ultima cosa è la questione forse più controversa, che è la questione dei sacchetti. È una questione che comunque vale 400.000 euro, 400.000 euro sempre a tacitazione completa, e quindi vale 4.000 euro per comune. Questa situazione dei sacchetti, oltretutto, è in fase anche di affinamento nei conteggi definitivi in relazione ad alcune contestazioni che i comuni avevano fatto, che già hanno portato a ridurre da 800, che erano richiesti di 6, a 400 l'importo che qui viene presentato. Complessivamente, quindi, l'accordo prevede, e ricapitolo, uno, il punto per noi fondamentale, che è ripristino della durata certa della concessione e caricamento del credito al terzo gestore subentrante, senza impatti per i PEF comunali. A fronte di questo verrebbe definito una partita che riguarda i servizi domenicali notturni, che riguarda le raccolte differenziate nei trasporti, che riguarda i sacchetti, per un importo di 2.400.000, che però rientra sempre nel credito di fine concessione, non ha impatti sui PEF comunali. Questo è l'accordo. Su questo si può o si anche no, a seconda di quello che sarà la decisione della prossima delibera, innestare il tema dell'interesse di mora, che tratterei successivamente. Quindi chiuderei la valutazione su questa parte, che è la parte portante dell'accordo, che può essere portata avanti, ripeto, indipendentemente dall'esito dell'interessimo.
Grazie direttore. Ci sono interventi o richieste di chiarimento? Prego.
Comune di Castiglione della Pescaia. Allora, io oggi esprimo lo stesso parere che ho espresso in preassemblea, di forte difficoltà nell'approvare una delibera del genere, soprattutto per alcuni punti. Nessuno è contrario, credo, al fatto che si debba stabilire assolutamente la fine della durata di una concessione. Però per quanto riguarda gli altri punti, credo che avvallare alcune situazioni non previste, per quale motivo? Per una dimenticanza? Quando si fa una gara non è che si è fatta una gara di gelataio qui, chi ha bandito la gara ha fatto una gara di igiene urbana, per cui gli scarti di una lavorazione, una raccolta differenziata, mi ci viene anche da sorridere, devono essere preventivati, mi sembra il minimo. Quando è stata fatta e pensata, perché noi dobbiamo oggi accollarci economicamente un errore, che probabilmente è stato un errore, ma un errore che sta all'interno di una valenza di un accordo che parla di igiene urbana, non si parlava di qualcos'altro. Il fatto che si debba lavorare in notturno e in festivo doveva essere sicuramente pensato. E poi, ma chi è che dice che quel valore sia davvero da accreditare al mio comune? Io non gli ho mai chiesto di lavorare in straordinario o in festivo. Perché mi vengono calcolati certi criteri? Perché non sono riusciti a fare nell'ambito delle sue ore lavorative quello che è stato richiesto? Allora è sbagliata la programmazione. La progettazione andava fatta in un altro modo. Visto che la progettazione è a carico di Sia Toscana, la progettazione doveva essere progettata meglio. Si pagano fior fior di ingegneri per fare questi conti. Se quella gita nelle 6 ore non può essere fatta, se me la salti e me la recuperi il giorno dopo è un festivo, io non te li voglio pagare gli straordinari o gli interessi domenicali per quel festivo. Qui si gioca, ragazzi, sulle nostre teste, su qualcosa che va nel PEF dei nostri cittadini e su qualcosa che è contrario assolutamente alle linee guida di una concessione che, quando viene fatta, deve essere portata avanti allo stesso modo. Ma quando noi portiamo delle gare, se a queste gare ci sono delle modifiche, siamo tutti sereni di modificarla in corsa o a fine corsa? Qualcun altro poteva partecipare con situazioni diverse? Questo ce lo lo dobbiamo porre come problema. Stessa cosa dei sacchetti. I sacchetti mi sembra che proprio siano l'ultima delle situazioni che uno me lo so scordato, te lo metto ora. Mi sembra che si stia parlando di cose gravi, ma non solo per queste tre situazioni che sono state accennate, anche perché io prima di votare un accordo, e mi sta bene a risuddividerlo allora per quanto riguarda solo la parte della concessione, definiamo la concessione, va bene, va dal 2033, va a carico del nuovo gestore, separiamo una seconda parte, soprattutto io voglio conoscere i dati dei miei corrispettivi, perché 2014, 15, 16, 17 io non so i dati dei miei corrispettivi, per cui dei miei consuntivi, scusate, per cui io prima di deliberare linee guida di qualsiasi ordine del giorno voglio sapere quanto andrei a pagare. Il mio comune ha delle situazioni particolari che magari possono essere accreditate ad altri, ma è stato stabilito nel 2018 che io avevo un PEF maggiorato di 250.000 euro, ma per gli anni precedenti avrei dovuto pagare 250.000 euro meno? Allora come fanno a chiedermi 600.000 euro in più anche per quanto riguarda la parte degli interessi? Per me questa è una partita grossa e quindi rifletterci in maniera ponderata è corretto, e soprattutto non mi sembra corretto convocare un'assemblea a 10 giorni dal voto di oltre 70 dei 104 comuni che qui vanno a votare, perché si va a votare forse qualcosa prendendo decisioni per qualcun altro, e non vorrei ritrovarmi come è successo nel 2015 quando siamo approdati a quella infelice decisione di allungare la concessione senza dargli una data precisa.
Altri? Assessore Petrucci.
Il mio sarà un po' lungo, mi dispiace tediarvi, ma vi dico che sarà molto lungo. Allora, sì. Allora, innanzitutto lascio un documento che mi hanno lasciato, che hanno, il Comune di Orbetello è dovuto andare via per motivi di lavoro e ha lasciato, vi lascia questo documento firmato da più comuni. Quindi questo è un documento che viene lasciato, non ve lo leggo, quindi perché è abbastanza anche quello complesso. Per quanto riguarda invece quello che io volevo farvi vedere, scusatemi perché mi si è scusato tolto il documento. Allora, quello che riguarda il precedente accordo, Ali, scusa, mi è andato via tutto perché era nella tua email, non vorrei poi creare. Allora, quello che è il precedente accordo d'acquisto prevede la separazione ha creato due delibere, quella relativa all'accordo e quella relativa agli interessi, giustamente. Nella prima parte però, quella dell'accordo per quanto riguarda gli anni 2014, 15 e 16, ci sono delle cose che avevo già evidenziato la scorsa volta, avevo già evidenziato in corso di direttivo e ho già evidenziato nelle ultime negli ultimi incontri fatti. Insieme a me le stesse titubanze, vi dico, le hanno i comuni che hanno sottoscritto quel foglio. In quel foglio io non ci sono, ma ci sono altri comuni, perché sarà il mio, purtroppo sarà un po' più complesso e complicato. Avevo chiesto una valutazione da un legale. Il legale, se non sbaglio, scusatemi, penso che tutti abbiate letto e avete, dato che siamo a votarle, gli atti. Una è quella del legale dal lato, se non sbaglio, l'avvocato, scusatemi, ve lo devo ritrovare, l'avvocato, non mi ricordo come si chiama, qual era l'avvocato che abbiamo dato noi? Non ce l'hanno il parere. Ah, quindi solo noi abbiamo questo parere del legale, solo il consiglio direttivo. Abbiamo un parere dove il legale evidenzia alcune cose e nell'altro incontro che è stato fatto, sempre alla presenza di un legale, il comitato di conciliazione, trovo delle cose abbastanza discordanti l'uno con l'altro. Quindi io chiederò delucidazioni in merito a quello che dice uno o l'altro. Purtroppo la parola che spesso viene ripetuta in questi due documenti è presupposto, presupposto, presupposto. Nessuno dei due mi garantisce quello che io vado a accordare, in questo caso accordo qualcosa, effettivamente mi tutela, perché noi rimandiamo quello che è un costo che dovrebbe essere imputato nei PEF dopo il 2033 ad un valore di liquidazione di una società. In un documento si dice che la valutazione che sarà fatta di questa valutazione finale andrà a gara, quindi in una gara sarà ammesso che chi subentrerà all'attuale gestore dovrà pagare questo valore aggiuntivo in 3 anni pagando una fideiussione. Allora io chiedo, in base al contratto degli appalti, è fattibile questa cosa? Nessuno me la evidenzia, nessun avvocato mi dice è fattibile o non è fattibile. Io questo lo voglio sapere, perché sono io che voto qui, quindi io esigo che un avvocato mi dica se questo è fattibile o no. Il mio avvocato mi scrive questo, scusatemi, Quanto all'articolo 3, maggiorazione per servizi svolti in orari notturni e festivi, all'articolo 4, corrispettivo per i trasporti di scarto e di lavorazione delle raccolte differenziate, già che tali servizi nel 2013 non sono stati oggetto di gara, si ritiene non condivisibile quanto contenuto nell'accordo di conciliazione. Stante la presunta violazione del comma 1 dell'articolo 106 del Codice degli Appalti, si ritiene corretto far rientrare detti servizi o nei servizi opzionali, o in alternativa sarebbe necessaria l'indizione di una nuova gara avente per oggetto quanto non rientrate nella precedente offerta. Quanto poi alla revisione delle previsioni dell'articolo 3.3 dell'accordo pluriennale del 16/11/2015 si evidenzia quanto segue. Come espressamente affermato nel parere legato rilasciato dallo studio Gandino Paire in data 10/04/2019, con la revisione delle previsioni dell'articolo 3.3 dell'accordo pluriennale del 16/11/2015, le parti intervengono a modificare profondamente, questo è quello che è scritto, detto articolo che regola il credito che si presume a favore di SEI. Quindi in questo accordo si va a modificare profondamente l'articolo che regola il credito che si presume. Io, per me è un debito nei miei confronti del Comune di Grosseto, però a favore di SEI. In nessun documento trasmesso dal lato è stata valutata la legittimità di tale operazione riguardo alla disciplinata dettata dal Codice degli Appalti, in particolar modo l'articolo 106. Sono imprescindibili ulteriori valutazioni rispetto a quelle sinora fatte in merito alla portata della modifica che si vorrebbe apportare. Se questa fosse considerata sostanziale a norma dei commi 1 e 2 del citato articolo, potrebbe essere alterata la natura generale del contratto, giacché verrebbero snaturati in modo considerevole gli elementi essenziali originariamente pattuiti. In siffatta ipotesi, la modifica potrebbe comportare condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati, o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero potuto attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Oltre ad una violazione della par condicio, la modifica potrebbe essere in grado di cambiare anche l'equilibrio economico del contratto a favore di Seco Toscana. Detta modifica sarebbe poi condizionata da un'altra previsione discutibile, ovvero sia il rimborso da prevedere nel futuro bando riconosciuto pattiziamente al gestore unico da porre a carico del nuovo futuro aggiudicatario. Posto che l'eventuale differenza potrebbe anche non necessariamente generare un credito a favore di SEI Toscana, come vi ho detto, io ho un debito, cioè loro hanno un debito nei miei confronti, su tal punto anche il suddetto parere legale si esprime in termini di presunzione. Anche tale presupposto potrebbe comportare una violazione in termini concorrenziali, condizionando in modo negativo sia la platea che le condizioni dei possibili offerenti diversi da SEI Toscana, o comunque favorire l'attuale gestore unico. Stante il fatto che anche la proroga del servizio potrebbe comportare la violazione dei principi del Codice degli Appalti, si ritiene assolutamente indispensabile sottoporre la questione a un preventivo parere dell'ANAC. Come l'ANAC ci ha detto, voi dovete arrivare a definire questa durata, no? Non si può andare avanti. Bene, l'ANAC mi dica se questo contratto accordo va bene, se questo contratto e accordo è stato valutato dall'ANAC come fattibile. Non è che poi riscarica la competenza o quello è la nostra decisione e poi non va bene, va bene, non va bene. Che cosa succede a noi oggi in futuro? Io ancora, scusate, ma non l'ho capito. E questo io l'avevo chiesto espressamente. Quanto detto, oltre a prospettare i principi base del codice degli appalti, potrebbe anche comportare la commissione del danno erariale. È per tale ragione che si ritiene necessario un parere, il parere dell'ANAC al pari di un parere di altri soggetti. Altra cosa che voglio far presente, questo è un parere di un avvocato, del mio avvocato, forse non è un grandissimo avvocato, però secondo me è un bravo avvocato. Altra cosa, nel comitato di conciliazione si fa riferimento a, scusatemi, a una serie di sentenze. Una è fatta sul comune di Atella in Basilicata. Il comune di Atella in Basilicata, i rifiuti sono gestiti dall'AMA SRL nonché una società in house, nulla a che vedere con un ATO, quindi una gestione completamente diversa, lo sapete, noi siamo la 69-2011, paragonarla ad una gestione in house non è fattibile. Altra cosa, mi fa riferimento a un'altra sentenza di Milano, e qui mi piace ancora di più, perché in tutta questa sentenza che mi viene enunciata mi dice che i debiti che noi maturiamo non possono essere ribaltati nei PEF degli anni successivi, perché uno non può pagare, scusate però io non, scusi direttore, io rivolgo a tutta la platea anche a voi, io non posso, cioè io ho imputato, quindi mi dice, secondo questo è il parere nuovamente legale, che i debiti maturati per il PEF in corso non possono essere pagati nei PEF successivi. Quindi vuol dire che tra io, il famoso, questa, quella, la sentenza è riportata, quindi cioè, noi non possiamo andare a pagare tra 20 anni, 15 anni, il debito maturato nel PEF. Va bene? Ma ancora peggio, mi dice che i debiti non possono essere ricaricati nei costi del comune. Allora io mi chiedo, io fino ad oggi ho pagato il debito nei confronti di Sei Toscana perché si è accollato il vecchio gestore, cioè in questo caso per il territorio del comune di Grosseto si è accollato i debiti di Coseca. Allora in questo caso mi sono andate a finire nei PEF. Secondo quello che dice questo avvocato non possono andare a finire nei PEF, quindi o si sbaglia ora o si sbaglia in futuro. Cioè una delle due, perché non è che quando le devo pagare ora cioè, va bene, però per il futuro non va più bene. Quindi la linea di principio deve essere uguale. Cioè o pago i debiti, il gestore che subentra si prende i debiti e li rimette nei PEF, come ha fatto Sei Toscana, attualmente lo sta facendo nei nostri PEF, o non si mette. Cioè non è che posso cambiare a seconda del periodo in cui lo valuto. Altra cosa, si fa riferimento a degli allegati nella delibera che però non sono allegati, quindi degli allegati, e vi dico eventualmente dopo, scusate però c'ho 200 pagine che qui abbiamo letto, le abbiamo cioè, verificate tutte, e da una parte si fa riferimento a degli allegati che però io non ritrovo in questa, eccolo qua, negli accordo conciliativo, al punto 3.14, pagina 17, il gestore produce sotto la responsabilità un prospetto, allegato 3, contenente per ciascun esercizio al 2014 al 18 il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.11. Io questo non ce l'ho, quindi non lo posso valutare, non so che prospetto devo valutare, qual è l'accordo economico. Quindi io non sono a favore dell'accordo inteso in questi sensi, cioè giustamente va definita la procedura per togliere, per arrivare a un punto zero che sono i 4 anni, ma non è che se devo arrivare a un punto zero io mi devo calare le brache, perché in questo caso vuol dire che io vado a riconoscere, al di là dei crediti, secondo me, che non sussistono, perché non ho le prove che sussistano. Io stamattina ho avuto un elenco di quanto devo dare per lavori notturni e lavori di domenica, e io voglio sapere dove sono, chi gliela ha richiesti. 130.000 euro per 4 anni, al di là che possono essere 1.000 euro, 110.000 euro, per me è un danno erariale. Io devo avere, devo andare a dire al cittadino, io devo pagare a Sei Toscana 150.000 euro, fosse 1 milione, e glielo devo dare, glielo do. Cosa differente è una cosa che mi dice gli devo dare per presupposti. Io non lo posso accettare, sono un amministratore, vado a fare un danno erariale futuro, quindi io non lo posso avere. Io posso accettare un debito solo quando ho un credito nei confronti di Sei Toscana, quindi solo quando me lo documenta. Io non lo posso avere non documentato e non posso accettare una delibera dove ho chiesto più volte le fatture o le richieste scritte. L'ultima volta, se non sbaglio, mi è stato detto che le richieste sono state fatte verbali. Io devo pagare 120.000 euro per richieste fatte verbali. Io, scusate, ma non posso. Quindi il motivo, io sarei a favore, tra virgolette, di un accordo che ci porta finalmente a definire quello che è un atto illegale, perché se non sbaglio l'accordo del 2015 non prevede una scadenza e quindi è un atto che formalmente va contro, no, quello che è la legalità. Perché questo è palese, abbiamo sbagliato, entro i 18 mesi non abbiamo impugnato la delibera, abbiamo sbagliato tutti, però non è che se sbagliamo la prima volta devo sbagliare ancora anche la seconda, ricreando un atto di conciliazione dove io vado a ribadire che cosa? Che devo in qualche modo andare a parare un errore di allora, mettendo nel concone talmente tante cose che non hanno niente a che vedere con la proroga dei 4 anni, con i consuntivi, anche i consuntivi forfettari per 2 punti, cioè per lo spazzamento e per un altro. Lo spazzamento è perché hanno talmente tante contestazioni che allora dice no, ma lì facciamo forfettario. Su quello che sono i flussi si va analiticamente, cioè, quindi scusa, su quello che te hai già censito e monitorato ci vai in maniera analitica, così viene fuori che io invece di 550 kg ce ne ho 600, te li analiticamente per chili. Su quello che so lo spazzamento, io ti ho dimostrato che lo spazzamento te non me l'hai fatto, un foto e altro, però non avendo sempre il famoso regolamento, e tanto secondo me non si farà mai, perché se io arrivo ad un accordo il regolamento passa in secondo piano. Allora, tutto questo, nuovamente, l'accordo dei 4 anni, bene, ma prima io voglio queste altre cose. Cioè, e poi l'ANAC, come ci ha detto, fate e portate una fine a questo accordo, mi dici se questa procedura è giusta. Non me la prendo io la responsabilità, se la procedura è giusta o no. Grazie.
Ci sono altri interventi? No. Allora si mette a voto, ci sei anche te.
Sì, se si vota sì.
Un attimo solo,
Scusate, ma lascio la delega al comune di Follonica perché ho consiglio comunale e quindi mi devo assentare.
Credo che chiunque di noi, guardando le carte e leggendosele con attenzione, non possa dire che alla fine è soddisfatto e quindi ha tutto chiaro nella testa. Io credo che sia una occasione importante quella che abbiamo davanti, perché ci consente di mettere a pulito, però ad alcune condizioni che poi vi dirò, una situazione che ci genera tante preoccupazioni di giorno e di notte, ma non per le questioni così generiche di preoccupazioni di debiti fuori bilancio o altro, ma quanto per una responsabilità personale penale su queste questioni. Allora, qual è la riflessione che trago da questo grande lavoro? Ringrazio chi l'ha fatto perché è un lavoro massacrante, credo che ci abbiate lavorato per tanti giorni ma anche con tanta intelligenza. Sono per un'amministrazione quelle risposte che dobbiamo dare a questa domanda. Quali sono le forme che cautelano un'amministrazione, quindi anche gli amministratori fisicamente, rispetto ad un atto di una portata così pesante come questa? Io credo siano, vedendo in prospettiva il bicchiere mezzo pieno, perché forse è l'unica occasione che abbiamo per fare un po' di chiarezza, con tutte le preoccupazioni che ha espresso la collega Di Grosseto, Allora, queste forme di cautela quali possono essere? Lei li chiamava i presupposti, io li chiamo forme di cautela. Perché non ci scordiamo che c'è un procedimento giudiziario in tutto o in parte suscettibile di decisioni che possono modificare anche quello di cui noi stiamo discutendo adesso. E allora la prima preoccupazione è: che cosa mi succede se la magistratura si comporta in un modo piuttosto che in un altro? E io devo garantirmi da questo punto di vista. E quindi nell'atto devo prendere in considerazione il fatto di una rimessa di responsabilità una volta accertate da parte della magistratura le soluzioni definitive. Come dire, mi sembra logico scrivere in questo atto un pezzetto che cauteli gli amministratori sollevandoli, in caso di decisioni diverse della magistratura, dagli impegni e dalle responsabilità che si assumono con la firma del presente atto. Guardando lo scritto, guardando la documentazione, dove sono le osservazioni che secondo me possono consentirci di inserire questa preoccupazione? Scusate, ma ho degli emendamenti. Eccone qua. Uno. Il punto a pagina 11, 2.2, può essere, a pagina 12 anzi, la risposta alla preoccupazione della collega di Grosseto. Cioè, possiamo accettare in modo indistinto tutto quello che ci viene sottoposto come obbligazioni che un ente deve pagare senza una verifica? Cioè prendere per buono tutto quello che ci viene in qualche modo messo in monte, come si dice in questo tipo di accordo. Ecco, qui una cautela, la prima, potrebbe essere quella di inserire nell'accordo, al termine del punto dopo comune pagina 12, previa verifica documentata in contraddittorio con i singoli comuni entro una certa data. Secondo me potremmo immaginare di farlo entro il 30 di giugno, se vogliamo dare un senso positivo alle nostre riflessioni. La seconda cautela, pagina 24, l'autorità si impegna ad accollare il debito, eccetera. Qui io voglio essere sollevato. Mi pare che in parte il direttore questo problema l'aveva accennato nella premessa, aggiungendo una formula cautelativa sollevando i comuni da ogni qualsiasi responsabilità in caso in cui la fideiussione o le garanzie prestate non fossero ritenute validi da chi di competenza. Alla fine di questo punto successivo del 3.5 forse conviene ulteriormente rafforzare, nell'ambito lì dove si fa riferimento alle fatturazioni in questione 2014-2017, quella cautela che avevo prima espresso, cioè di una condizione definitoria fra le parti in contraddittorio delle varie contestazioni reciproche. Ecco, io credo che sia un'occasione ottima questa, però inseriamo le cautele, perché una volta per tutte si definisca, e fermo restando il giudizio ovviamente sub iudice a questo punto delle autorità competenti, quindi della magistratura, e mi permetto di aggiungere anche di una preventiva comunicazione direttore alla Corte dei Conti. Io ho visto sulla stampa, ne sono anche interessato come comune, che la Corte dei Conti sta facendo la revisione a tutti i nostri bilanci armonizzati. Non vorrei che ci trovassimo di fronte anche in questo caso ad un presupposto o comunque una condizione elusiva di qualche impegno non certificato al momento in cui l'abbiamo assunto. E questo, vi confesso, mi preoccupa molto più di tutto il resto.
No, sarò brevissimo perché cioè, due riflessioni, insomma. La delibera è molto complessa. Noi siamo qui degli amministratori, dei politici, ma in questo caso degli amministratori dei nostri territori, delle risorse dei nostri territori. Io diciamo che sono una sostenitrice assoluta e convinta che il lavoro vada dignitosamente e adeguatamente retribuito. Quindi se uno lavora di domenica di notte non può riscuotere come quello che lavora normalmente dalle 7 la mattina alle 5, dal lunedì al venerdì. Su questo non ho assolutamente dubbi. Diciamo che l'unica perplessità, però abbiamo una struttura, un direttore, quindi ritengo che abbiano fatto tutte le verifiche, però tengo a precisarlo perché poi ne rispondiamo delle delibere che andiamo a prendere, quindi non lo facciamo a cuor leggero. L'unica perplessità è come si concilia questo, che un po' l'ha detto anche la collega di Castiglione della Pescaia, come si concilia questa richiesta di modifiche, cioè anche comprensibili, soprattutto quella sulla, cioè sulla determinazione della scadenza, lo dice la normativa che un contratto deve avere una scadenza, sul riconoscimento di una maggiorazione del lavoro per il festival notturno, penso che faccia parte di uno Stato che si dichiara civile. Sull'altra cosa invece del riconoscimento dei trasporti, già lì qualche dubbio in più l'ho. Comunque vorrei avere, tra virgolette, garanzie che si siano valutati tutti gli aspetti legali per come si concilia questa modifica che riterrei abbastanza sostanziale di un contratto con il rispetto dei codici dei contratti, con il rispetto, diciamo, legale della questione, perché questo, diciamo, che è l'unica perplessità che mi preoccupa un po'. Dopodiché ho massima fiducia nella struttura, nel direttore, su tutti i supporti che avranno chiesto, quindi chiedo solo lumi delle lucidazioni per diciamo portarmi a convincermi totalmente che poi sta delibera nel suo insieme possa essere approvata, per evitare anche di fare e di approvare atti che poi abbiamo visto, come è successo nel passato, che poi non erano così formalmente corretti. Quindi io penso che siamo qui a metterci tutto il nostro impegno, la nostra responsabilità, però qualche garanzia obiettivamente la dobbiamo avere, perché poi insomma ne rispondiamo. Tutto qui, premesse, cioè fatte salve tutte le premesse che vi ho detto, perché secondo me sulla remunerazione del costo del lavoro non si deve andare a remunerare sulla pelle di coloro che per Pasqua, Natale, Santo Stefano stanno a lavorare, assolutamente. È strano, viene da dirlo, così lo possiamo dire, che in un contratto, cioè che in una gara così complessa, così articolata, certe questioni che mi sembrano abbastanza basilari non siano state valutate. Però non si fa la storia né così né com'ha, la facciamo con oggi e con dove vogliamo andare. Quindi insomma, su questo, se ci dà qualche notizia specifica in più, direttore, io la ringrazio.
Credo che possa essere il momento di fornire i chiarimenti tecnici che sono stati richiesti, fermo restando naturalmente a ogni valutazione politica che giustamente compete all'Assemblea. Ecco. Però credo che sia importante che chi valuta e partecipa al voto abbia la percezione che le valutazioni legali sono state fatte. E quando si parlava del comitato di conciliazione, non ho espresso, ma lo faccio adesso perché è importante, la precisazione che il comitato di conciliazione è composto come presidente da un avvocato dello Stato, dai due rappresentanti delle parti e partecipa l'avvocato Mancini, che è l'avvocato dello Stato incaricato dall'ANAC e dai prefetti per seguire la situazione di SEI. Questo comitato di conciliazione ha valutato in maniera molto approfondita le considerazioni che sono state espresse, proprio perché è un accordo importante e che quindi è stato vagliato sotto tutti i profili. Per dar modo ai sindaci di valutare approfonditamente le considerazioni espresse dal Comitato di Conciliazione e in particolare da questi due avvocati dello Stato, noi abbiamo messo a disposizione, distribuito di tutti i sindaci, il verbale della riunione dell'8 maggio, in cui sono trattati punto per punto tutte le questioni qui sollevate. Che occorre inquadrare non tanto nella valutazione rispetto alla gara, quanto nella valutazione rispetto alla modifica delle situazioni previste da gara originate dall'accordo del 2015. Quindi queste considerazioni che voi fate, che sono assolutamente legittime nel porle, devono però tener conto che noi non stiamo modificando gli atti di gara, stiamo cercando di rimediare, se mi consentite questo termine, di riportare allo spirito della gara quanto nel 2015 era stato cambiato. Quindi se noi non prendiamo nessuna delibera, continuiamo a restare e ad avallare una situazione che credo tutti riconosciamo essere con forti dubbi di legittimità. Ora, il tema riconoscimento di alcune pendenze relativamente ai lavori straordinari notturni, relativamente ai trasporti delle raccolte differenziate, è una precisazione che viene fatta applicando i principi generali di gara. Quindi noi stiamo riconoscendo, stiamo, qualora l'Assemblea approvasse, riconoscendo delle somme non in funzione di, e mi riferisco in particolare ai servizi domenicali e notturni, in funzione di una analitica e puntuale dimostrazione, matricola per matricola, del lavoro svolto, quindi non di una somma riconosciuta liberamente. La gara, per quanto articolata, per quanto capitolati ponderosi, non poteva oggettivamente affrontare il tutto. Pochi mesi fa noi abbiamo sanato, direi positivamente, una non inserimento negli atti di gara del tema delle attrezzature informatizzate ad accesso controllato. Vi ricordate che se noi fossimo stati rigorosamente ligi agli atti di gara, i cassonetti intelligenti non li avremmo mai avuti. Quando io sono arrivato, credo che vi ricordiate, era totalmente bloccata la situazione, come era bloccata la realizzazione delle SSR. Se io mi fossi strettamente attenuto agli atti di gara, non avremmo avuto né cassonetti intelligenti né le 20 SSR che stiamo costruendo. È assolutamente fisiologico, come anche gli avvocati dello Stato ci confortano, che nel corso della durata ventennale di una concessione ci siano degli elementi che devono essere inquadrati e previsti, naturalmente sulla base di principi generali che rispecchiano i principi di gara. Quando abbiamo fatto il riconoscimento delle attrezzature informatizzate, abbiamo integrato la gara, non c'erano nella gara. E dovevamo stare senza i cassonetti intelligenti perché la gara non li prevedeva? Cioè dobbiamo dare delle risposte che siano rispettose dell'interesse pubblico, perché noi abbiamo un metro fondamentale nelle azioni di diritto amministrativo, che è il superiore interesse pubblico, che è l'interesse pubblico a fare e il rischio di non fare. Ciò detto, io personalmente apprezzo molto l'intervento del sindaco di Bucine e anzi mi permetterei di stendere in termini i più semplici possibili i principi, le cautele che lui aveva introdotto, a cominciare la prima che avevamo già autonomamente introdotto grazie allo spunto del sindaco di Siena che qui viene rappresentato, cioè alla piena liberatoria dei comuni nel momento in cui si stipula il contratto. Il nuovo gestore subentra, stipula il contratto, da quel momento in poi qualsiasi sia l'esito del contratto, qualsiasi sia l'esito delle fiduzioni, qualsiasi sia l'esito delle contestazioni, i comuni sono liberati con effetto novativo. Cessa completamente ogni obbligazione precedente. Questo è un primo tema importante che avevamo, ma lo rifacciamo. Poi mi aggiungerai altri due aspetti, se posso. No? Allora, magari se mi può aiutare, così lo scriviamo subito, perché mi sembrano degli emendamenti sicuramente idonei a maggiormente tutelare la delibera e gli amministratori che l'assumono. Se posso... Sì, ma se poi... perché devo, se poi ridimi i concetti, cerco di scriverlo in maniera tecnica. Allora, il concetto era...
Uno è la liberatoria rispetto a qualsiasi decisione...
E questo, a questo l'abbiamo. Ah, la magistratura, esatto. La magistratura. Sì.
Cioè, gli avvocati.
Che...
Basta riprendere quello, perché alcune sono già scritte.
Che l'atto contenga una espressa... liberatoria dell'atto dei comuni rispetto alle eventuali decisioni future, alle eventuali provvedimenti, direi, agli eventuali provvedimenti che saranno assunti dalla magistratura in ordine e dagli organi di controllo. La magistratura anche, vabbè, è contabile, la magistratura amministrativa e contabile, magistratura e contabile in ordine agli atti di gara, agli atti di gara della concessione del servizio rifiuti. Parliamo di questo, no? Parliamo del servizio in atto Toscana Sud. Sì?
Attio. Se ne è diverso,
sì? Poi?
Contabile lì va bene, saranno con due N.
Sì?
Questo transito confessione, concessione.
Sì? Confessione.
Questo lapsus. Un giocazzo a favore.
Per partecipare alla gara allo Stato del Vaticano.
Bianco e giallo, vedi?
Poi
l'altra era evitare la unilateralità delle condizioni poste nella discussione, cioè l'oggetto, diciamo così, che può rientrare in questa transazione definitiva è riferito anche all'accertamento della verità, non delle verità, cioè
questo,
ciò che ci viene detto, che diceva bene,
questo è stato verificato, eh. Comunque possiamo tu parli però dell'interesse di Mola,
No, quello dico.
Comunque, si è accertata la veridicità mediante delle contraddittorio tra le parti interessate delle dichiarazioni espresse dal, però qui stiamo parlando di questo accordo, non del futuro.
Sì, no,
delle dichiarazioni espresse dal gestore in ordine agli elementi oggetto del presente accordo.
Ecco, io ci metterei una data, perché sennò si va a sinedire.
No, qui a condizione che entro, io direi, il 15 giugno. No, ma le elezioni non c'entrano più a questo punto. Questi sono condizioni. No, ma chiedo scusa, queste condizioni sono condizioni che subordinano la firma dell'atto. Ok? Dico bene?
Sì, però giustamente l'osservazione è di quelli che parlano oggi, probabilmente un terzo non ci sono più.
Sì, ma è il mandato, è la condizione che viene posta adesso. No, non vedrà. Non... esatto. Ecco, allora, se Presidente, io se posso, io farei valutare questo emendamento. Ah, c'è un'altra, scusa.
Nella preventiva ora, comunque una contestuale, quantomeno comunicazione alla Corte dei Conti.
Certo.
Perché questo è fondamentale.
Sì, ma è un emendamento. Io ho capito che lui
lo fa. Facciamolo e poi lo vediamo. Insomma, se no secondo me si farà di liberare.
tavola. Vabbè, è uguale, ha scritto in diretta al direttore, si è chiusa sta cosa.
Sì, infatti si sta facendo.
No,
ma si fa fuori,
no?
Sì, va bene, ora si
è finito.
No, no,
va bene. Allora, se non ho capito male, questo emendamento viene proposto dal comune di... di Bucine? Bene. Se non ci sono altri interventi, metto ai voti questo emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. C'è interventi? Scusate, scusate. Rewind.
Sindaco di Pitigliano, Gentili. Io quello che volevo chiedere prima dell'emendamento, perché chiaramente è preliminare la questione, è il rinvio del punto all'ordine del giorno alla prossima assemblea. Questo per una serie di motivi, il principale dei quali è il fatto che, lo dico molto sinceramente, per una tematica così complessa, il tempo di analizzarla e valutarla in tutte le sue parti non l'ho avuto, come immagino diversi di voi. Ci sono molte cose... io vorrei arrivare a votare favorevolmente. Ad oggi non mi sento in condizione di votare favorevolmente questo accordo di conciliazione con Sei Toscana. Mi piacerebbe votarlo in modo consapevole, mi piacerebbe votarlo avendo anche limato alcuni dettagli, perché è vero che non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, ma se l'acqua sporca riusciamo a togliercela di torno magari è meglio, e quindi preferirei che diciamo avessimo il modo di ragionarci con un attimino di tranquillità, per poi, se non ci sono particolari motivi d'urgenza di cui io non sono a conoscenza, e quindi votarla alla prossima assemblea, anche perché, come è stato detto, la questione delle elezioni incombe, e fare questa cosa a distanza di 10 giorni dalle elezioni politiche in cui vengono cambiate molte amministrazioni è legittimo, però diciamo per questioni di opportunità potrebbe essere evitato. Quindi chiederei prima di pensare al discorso dell'emendamento di mettere ai voti l'eventuale rinvio del punto all'ordine del giorno. Grazie.
Bene, ringrazio il sindaco di Isola del Giglio. C'è una proposta analoga di Pitigliano, scusa, sbagliato io. Siccome c'è stata consegnata una nota su proposta di deliberazione assembleare riguardante questo punto dal comune di Orbetello con varie firme, pregherei il vice sindaco, se non sbaglio, di Castiglione della Pescaia di illustrarlo, che è nello stesso senso praticamente.
Visto che di questi comuni non c'è nessuno e c'è la delega di Monte Argentario, mi faccio portavoce della nota. Visto che le linee guida ANAC in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto negli appalti e nei contratti di servizi e forniture stabiliscono espressamente le varianti negli appalti dei servizi e forniture, pertanto non possono essere introdotte, soltanto nei seguenti casi: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento e per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono essere determinate senza aumento di costo in significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alle specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene verificatosi nel corso di esecuzione del contratto. Che esistessero quindi giorni festivi e servizi notturni e che il territorio fosse molto variegato non paiono condizioni che non fossero conoscibili nel momento dell'offerta del contratto, tanto da essere previste nei PSE e consegnate alle singole amministrazioni. Preso atto che eventuali interessi per morosità hanno la configurazione di obbligazioni autonome rispetto al corrispettivo dovuto per il servizio e che ripartire tali costi, seppure tra oltre 10 anni, su comuni che non devono tali somme si configurerebbe come danno erariale ai danni di tali amministrazioni. visto che il DPR 158-99, regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, stabilisce espressamente i criteri da adottare per il calcolo delle tariffe e per l'individuazione dei costi ammissibili e dei costi per l'uso del capitale. In particolare, i costi si devono raccordare con voci di bilancio del gestore rappresentanti spese effettivamente sostenute per il servizio reso. Considerato che i timori espressi in assemblea da alcuni sindaci riguardo l'emergenza rifiuti e migliaia di dipendenti in mezzo a una strada in caso di mancato accordo o di risoluzione del contratto sono infondati, considerato che per i dipendenti sarebbero assunti dal nuovo gestore secondo previsioni ordinarie in questo tipo di appalti e che la legge impone comunque al vecchio gestore di proseguire il servizio fino al momento della selezione del nuovo. Preso atto che dall'attuale formulazione del regolamento per il controllo, in particolare del rendiconto sulla gestione, risulta impossibile controllare la veridicità delle informazioni comunicate dal gestore unico in sede di consuntivo, che sarebbe possibile solo con una ricognizione dei costi sostenuti a livello comunale, in quanto nessun comune potrebbe contestare l'ammontare dei costi per il personale resi nell'intera area, mentre potrebbe contestare quelli del proprio territorio. Un rendiconto di gestione incontrollabile non è un atto di controllo sostanziale, ma puramente formale. Preso atto che nei PSE consuntivi mai approvati in assemblea, disponibili nell'area riservata del sito del Lato, sono riportati servizi non effettuati nell'anno di riferimento, come ad esempio svuotamenti di cassonetti in aree recintate e chiuse nei periodi invernali. Constatato che qualora il gestore non svolgesse un servizio e l'amministrazione comunale non riuscisse ad applicare le penali ai sensi del regolamento per il controllo, il gestore non potrebbe ugualmente inserire tali costi nel corrispettivo a consuntivo in quanto non sono stati costi effettivamente sostenuti, tale fattispecie si configurerebbe almeno come arricchimento indebito ai danni dei contribuenti. Visto il processo in corso, risulta intempestivo e sconveniente tirare un colpo di spugna sui rendiconti riguardanti il primo quinquennio di gestione unica, motivandole con difficoltà nel calcolare il consuntivo in virtù di un accordo pluriennale di dubbia legittimità, che non impedisce tuttavia l'acquisizione della contabilità industriale del gestore per comprendere se i costi inseriti nei PEF preventivi comunicati dal gestore risultino corrispondenti alle prescrizioni del DPR 158-99 e in subordine l'eventuale confronto fra quanto speso dal gestore su ogni territorio e su quanto pagato dai singoli territori per rilevare eventuali rilevanti e persistenti scostamenti tra i comuni e le aree territoriali. Inoltre si fa presente come il prevedere un credito per il gestore attuale da far pagare al futuro gestore genera un incentivo per il vecchio gestore alla partecipazione al futuro bando di appalto se, come riportato nel verbale alla seduta del comitato di conciliazione dell'8 maggio scorso, il nuovo gestore non potrà inserire tali costi nel futuro PEF. Nel verbale si legge infatti che non è in tal senso sostenibile che l'accollo di un debito nascente da una precedente concessione possa essere considerato un fatto gestionale di un nuovo servizio di raccolta rifiuti, anche se l'accollo ha costituito un onere finanziario per ottenere l'affidamento. Questo getta pesanti dubbi di legittimità su alcune voci di costo inserite nei PEF del primo quinquennio, voci sempre contestate nelle assemblee perché di dubbia legittimità, come il pagamento dei crediti TIA ai vecchi gestori. Tutto ciò premesso, si propone di ritirare la proposta di accordo conciliativo in quanto atti suscettibili di causare ricorsi da parte dei cittadini e dei comuni del Lato, nonché di provocare responsabilità personali per danno erariale da parte degli organi e degli enti preposti al governo e al controllo del servizio, demandate dalla legge dell'autorità all'autorità d'ambito ai rappresentanti dei singoli comuni, e di richiedere al gestore unico i dati relativi alle spese di consuntivo suddivisi per anno e per comune, in modo che ogni amministrazione abbia la possibilità di controllare quanto pagato a preventivo e se questo corrisponde ai servizi effettivamente resi.
Assentare, io credo che non è che si possa tutte le volte ritornare da capo, no, a rimettere in questione tutte le materie, no, cioè qui bisogna stare anche al punto che viene proposto, perché qui tutte le volte si ritorna sulla legittimità della concessione, sull'eventuale ritiro della concessione, insomma mi sembra che si mettano insieme materie che in questo momento sono assolutamente inconferenti. Quindi bisogna stare al tema, della proposta che ci viene presentata stasera, che non è una proposta estemporanea, che è una proposta vagliata non solo dal direttore ma dal comitato di conciliazione, che il direttore ci ha ricordato come è composto, che è composto dalla presenza fra l'altro di un legale, no? di un legale dello Stato e di un legale, di un legale anche che in qualche modo credo che riferisca costantemente all'ANAC sui lavori che vengono svolti all'interno del Comitato di Conciliazione. C'è stato ulteriormente ribadito anche che questo accordo è un accordo che non modifica, non va a modificare, come dire, le previsioni originarie, ma tenta di intervenire su alcune decisioni prese successivamente che hanno in qualche modo introdotto degli elementi di forte incertezza e degli elementi, anzi diciamo degli elementi quasi di distorsione e di illegittimità. Quindi io credo che lo sforzo che è stato prodotto nel corso di questi mesi dal Comitato di Conciliazione sia uno sforzo che va nella direzione di risolvere un problema e di risolvere un problema per i comuni e per i nostri cittadini. Quindi io credo che insomma, alla fine, anche con i chiarimenti che il direttore ha introdotto in questa ulteriore replica, credo che non sia assolutamente da accogliere la proposta di rinviare il punto dell'ordine del giorno. Credo che sia invece da mettere in votazione e da, personalmente dico, da approvare questa proposta di deliberazione anche con queste ulteriori salvaguardie e con queste ulteriori tutele che sono introdotte con gli emendamenti proposti dal sindaco Di Buscini. Grazie.
Ci sono altri?
Allora, prima di lasciarci, forse è il caso che, non so se ha letto l'atto, perché come ha detto è l'avvocato Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, nominato, congiuntamente da rappresentanti delle parti, rispettivamente la richiesta di Sette Toscana di attivazione della procedura. Quindi è stato nominato, non è stato inviato, è stato nominato da insieme. Però lei ascolti e poi venga a dibattere qui invece sulla poltrona e lo motivi. Allora, quindi voglio dire, se noi siamo e si è fatto delle osservazioni, forse chi mi ha preceduto non ha letto i documenti, mi scusi, perché tutto quello che abbiamo detto è riportato nella documentazione. Quindi invece di andare via, sarebbe il caso che uno ascoltasse quello che si dice in questa sede, non sempre dire per partito preso quello che dobbiamo dire. Allora, questi sono documenti. Io ho detto che purtroppo in realtà mi devo esimere dalla votazione, perché il mio consiglio comunale, per un atto del genere, io ho bisogno del mandato del consiglio comunale. Eh sì, vado a modificare un contratto o quello che è un accordo, quindi sono obbligata ad avere un mandato. Allora, io sono contenta, ma veramente, guardate, forse siamo veramente stupidi e dementi a Grosseto, che ci ha voluto 2 giorni per leggere questi atti e per verificare tutte le cose. Sono contenta che voi avete questa grande sicurezza in questi atti. Ben vengano, c'è chi vi ha detto e vi ha incitato a votarli perché si fa politicamente. Io non vi invece incito né a votarli né a non votarlo, è solo, sono documenti che ho letto, ho verificato quello non andava bene e ho chiesto al direttore di dare delle illustrazioni ben precise su quello che è. Se l'avvocato mi garantisce che tutto questo non creerà problemi ai sindaci, perché io non sono sindaco, sono l'assessore, però poi devo riferire al mio sindaco, glielo devo riferire in maniera dettagliata, no perché qualcuno mi ha detto vota. Allora io vi dico che questo, quelli che sono i contenuti di questo comitato, di questo documento, a me non convincono. Ma non è che non convincono a me, non convincono a varie persone. Io sono qui in rappresentanza di quelle persone e vi spiego, e fanno, e le osservazioni che abbiamo fatto non fanno riferimento al contratto che qualcuno ha stipulato nel 2013, anno in cui io non c'ero, fanno riferimento a qualcosa che è riportato in queste 2 delibere. Quindi se c'è da fare il dibattito fino alle 9, si fa il dibattito fino alle 9, se a qualcuno non va bene si alza e se ne va. È democratica l'assemblea o no? Io non l'ho capito, perché a me mi sembra che sia diventata un punto dove, cioè, bisogna solo fare una scelta, punto e zitti, e se qualcuno dice qualcosa di diverso non va bene. Ma oh, ma in quale posto l'avete vista? Ma io, scusatemi, ma mi allontano da questa idea di dire votare o non votare, eh? Cioè, chiunque sia venuto penso della propria testa, per carità. Anzi, chiedo per favore, Presidente, che nessuno qui, quando viene a parlare, che inciti a votare o non votare, mi scusi, non siamo in un dibattito politico.
Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Prego. Formalmente dobbiamo sentire tutti quelli che richiedono di parlare.
Iniziavo a preoccuparmi, Viola, sinceramente, dopo tanti. No, ecco, soltanto la questione veramente di metodo di lavoro velocissimo. Cioè, abbiamo visto tutti quanti i documenti e li abbiamo letti. Dagli interventi, visto che c'è anche un emendamento, è abbastanza chiaro che tutti li abbiamo letti, che ognuno ha la propria opinione. Dovremmo in questa occasione, come dire, imparare a condividere responsabilmente le opinioni che si stanno liberamente esprimendo in questa assemblea, soprattutto perché ci sono alcune questioni effettivamente tecniche che mi interessano. Io non vorrei evitare che ci ritroviamo ad avere un'azienda che ha contratto a tempo indeterminato e lavoratori sempre più a tempo determinato, quindi soprattutto poi quando si parla dei lavoratori sul sabato e la domenica, io vorrei specificare un aspetto importante che riguarda quell'elemento di valorizzazione per quei comuni che chiedono di attivare questi servizi. Diversamente invece da quei casi in cui magari il gestore, anche per una incapacità organizzativa sui territori, alcune cose le fa slittare o l'orario notturno oppure alla domenica. In quel caso lì è una mancanza, un'incapacità di gestione e di coordinamento, e quindi non vorrei ritrovarmela valorizzata. Allo stesso tempo penso che quando si nomina, come è stato detto nell'intervento che mi è preceduto, dei tecnici e dei legali che curano questo aspetto, è stato fatto perché è stata attivata una procedura di conciliazione che ha nelle figure appunto di avvocature dello Stato, come dire, degli elementi di responsabilità e di condivisione di pareri legali. Non si può venire qui a citare pareri legali altri, molte volte decontestualizzati rispetto al territorio, al tipo di percorso storico che è stato fatto in questo ente, e non considerare che in quest'atto qua, e là sarei seriamente preoccupato se non ci fosse, abbiamo dei pareri di avvocatura dello Stato che oggettivamente mi permettono di stare abbastanza sereno e abbastanza tranquillo da questo punto di vista, perché sinceramente non faccio questo, ho capito Simona, non faccio questo di mestiere, scusami, umilmente li ho letti, non può darsi anche che dal tuo punto di vista soffra qualche elemento di analfabetismo funzionale, va bene, però ci sono anche dei pareri legali, come dire, di avvocatura dello Stato che altrimenti non avrebbero permesso al direttivo, al direttore, tutto il percorso che è stato fatto anche di preassemblea, di arrivare qui e poter attivare questo livello di discussione. Quindi
lo firmano anche loro.
Appunto. Anzi, lo firmano l'accordo soprattutto loro.
È firmato,
diciamo,
anche da loro. Se ne prendono responsabilità.
Io aggiungerei, lo firmano soprattutto loro. Se cortesemente a questo punto, come dire, come ordine di lavoro, possiamo procedere con l'emendamento. Ecco.
No, l'ordine dei lavori prevede che ora si metta ai voti, se non ci sono altri interventi, il rinvio della pratica attualmente presente per richiesta del sindaco di Pitigliano e dei sindaci di cui si è fatto l'attore il vice sindaco di Castiglione della Pescaia. Quindi metto ai voti il rinvio della pratica. Chi è favorevole a rinviare questa pratica? Alzi la mano. Giù. Contrari?
Ma basta il favorevole, basta il
favorevole. Bisogna chiamare. Allora, scusate, giù tutti. Premetto che io mi astengo perché non voglio dividere l'assemblea col mio voto. Quindi chi sono i favorevoli, che sono di meno, vediamo chi sono. Grazie. Allora. Al rinvio. Castelfranco Piandiscò. Capolona. Sansepolcro da solo? Con Anghiari. Castiglione della Pescaia e Monte Argentario. Scanzano, Siena da sola con deleghe. Bene, Grosseto con Sempronianiano, Montevarchi con Subbiano, Campagnatico e Pitigliano con Orbetello. Prego. E San Giovanni Valdarno con delega? Caviglia. Questi sono i favorevoli al rinvio.
Scusate, posso richiamare i favorevoli al rinvio, per favore? Castelfranco Piandiscò, Capolona, San Sepolcro Anghiari, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Scanzano, Siena, Grosseto, Semproniano, Pitigliano, San Giovanni Valdarno, aspettate, Cavriglia, Montevarchi, sì? Orbetello, sì? Sì? Campagnatico e basta. Ok, grazie.
Allora, il rinvio non è approvato con il 64,92% dei voti. Si passa quindi a esaminare gli emendamenti. Primo emendamento, che è quello che vedete qui scritto alle mie spalle, proposto dal Comune di Bucine, è concluso nella sua formulazione, quindi lo possiamo mettere ai voti. Chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento? Giù, grazie. Allora, emendamento, abbiamo visto i favorevoli, i contrari. Contrari all'emendamento? Nessuno. Astenuti? Allora, io vedo Siena, Campagnatico. Vitigliano Orbetello. Castiglione della Pescaia, Mortagettario. San Sepolcro Anghiari, Montevarchi e Subbiano. Castelfranco, Pian di Scò. Capolora da solo, bene. Basta. Allora, l'emendamento Bucine è approvato con l'83,34% dei voti. Adesso chiederei all'assessore Buzzichelli di venirci a illustrare l'emendamento del Comune di Siena.
È recepito qui l'emendamento.
Dov'è? Scusatemi. Qui. Va bene così?
È recepito nell'emendamento. È il primo passaggio dell'emendamento che può essere recepito nell'intervento di Bucine.
Prego.
Ecco. No, volevo solo fare una precisazione molto veloce. Nonostante l'apprezzamento, no, e anche la fatica di trovare poi un accordo in una situazione estremamente complessa e credo delle volte anche irraggiungibile per ognuno di noi senza l'aiuto di tecnici esperti e specializzati, e nonostante anche l'incontro che i tre comuni capoluogo hanno avuto con il prefetto, dopo un confronto anche con il mio sindaco, perché io in qualità di assessore comunque devo anche rispettare il volere di chi amministra la mia città, vi dico che alla luce anche dell'emendamento proposto da De Mossi, quindi di avere un effetto novativo principalmente ed espressamente sugli interessi di Mora. No, però volevo, no, però mi ha chiesto dell'emendamento il dottore. No.
Cioè l'effetto innovativo è precisato.
Sì, però volevo solo fare una piccola precisazione che con un confronto mediante il mio sindaco mi è stato espressamente chiesto di astenermi alla votazione, perché alla luce successiva dall'incontro che abbiamo avuto si è confrontato anche con altri sindaci e quindi mi ha chiesto l'astensione di voto nonostante aver espresso questo emendamento. Mi sento in dovere di dirlo per rispetto anche del dottor Di Prima, che ovviamente ha fatto un lavoro estremamente faticoso, però io devo anche seguire delle linee che mi rendevano già perplessa, diciamo, perché questo accordo conciliativo è estremamente complicato e quindi alla luce di nuove valutazioni ho dovuto esprimere al dottore questa astensione da parte della città che rappresento. Tutto qua.
Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, poniamo ai voti allora l'intera pratica così come emendata dal Comune di Bucine, che ha raccolto in sostanza anche quanto richiesto dal Comune di Sena. Chi è favorevole all'accoglimento di questa delibera alzi la mano. Giù, grazie. Contrari? Contrari? Nessuno? Bene, astenuti? Allora. Siena. San Giovanni Caviglia. Della delibera. No, scusate, fermi tutti. Azzerata la votazione. Stiamo parlando della delibera nel suo complesso. Io l'ho posta ai voti. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, grazie, giù. Contrari? Allora, io vedo Pitigliano con Orbetello. Vedo Montevarchi con Subbiano, Campagnatico, Monte Argentario e Castiglione della Pescaia. Finiti i contrari, l'avete scritti?
Sì.
Astenuti. Siena, San Giovanni Caviglia.
Gio Caviglia.
Loro Ciuffenna. Castelfranco Piandiscò. Castiglioni, da solo con qualcuno? Da solo.
Castiglioni?
Castiglione Fiorentino, sì, per noi Arezzo e Castiglioni. Poi vedo Sansepolcro e Anghiari, Scanzano, Capolona, salvo se altri. Bene, grazie. Allora, la delibera nel suo complesso è stata approvata con il 78,82 dei voti disponibili. Dunque, al momento, anche su suggerimento del direttore, vista l'ora, molti di noi hanno altri impegni, anzi, si conclude qui l'assemblea, non poniamo i voti, ne parleremo la prossima volta, sia il punto 4, efficacia da parte del secondo accordo, cioè gli interessi di Mora, sia la relazione del direttore generale sull'attività di esercizio 2018. Grazie a tutti, arrivederci. E chi è sotto elezione, in bocca al lupo.